Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera, il punto sullo territorio. Intanto saluto il radioascoltatore di Radio 85 e i telespettatori di Antenna Sud 85 che ci seguiranno in differita. La politica non è rumore ma azione. In studio saluto il coordinatore provinciale di Azione Raffaele Papadai. Tra poco ci raggiungerà anche Fabio Zecchino del componente della direzione regionale. Allora, buonasera intanto e grazie per aver accettato il nostro invito, Papadai. E voglio iniziare con il titolo: la politica non è rumore ma azione.
Buonasera, grazie dell'invito. La politica non è rumore. Effettivamente Carlo Calenda ha fatto una bellissima precisazione dicendo che la politica non deve soltanto parlare ma deve essere anche nei fatti, cosa che sostanzialmente quasi tutta la politica dal locale al nazionale sta mancando. È evidente quello che sta accadendo, la pandemia forse ha acuito un pochettino quelle che erano le problematiche sociali e dove l'azione di governo, almeno per quanto mi riguarda, io ritengo che sia ancora insufficiente. Quindi quando Calenda dice non deve essere rumore, ma si riferisce sicuramente al vociare inutile, molte volte quando si dice non sei un politico, sei un politicante, credo che volesse intendere questo. La politica deve adesso agire, deve fare, deve mettere in campo tutte quelle che sono le azioni possibili. C'è una grande occasione, il PNRR. Speriamo che la politica italiana si faccia trovare. C'è già una polemica per quanto riguarda le risorse che devono essere destinate al sud, dove sì, c'è almeno una diatriba tra le varie componenti della maggioranza, dove dice che al sud il famoso 40% che deve essere indirizzato perché ci venisse meno il gap tra nord e sud, al momento questo non c'è. Verifichiamo.
Ecco, c'è stato il primo congresso di Azione, il partito di Calenda a Roma. C'erano diversi delegati da tutta Italia, quindi lo slogan, quindi hai richiamato quello che era lo slogan, il messaggio di Calenda, ma entriamo un po' da vicino per quello che poi sarà la situazione delle politiche per quanto riguarda il 2023. Calenda dice è difficile che non ci sarà dialogo con Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia.
Beh, io credo che questo sia uno dei motivi per quanto mi riguarda perché ho aderito ad Azione, ho lasciato il Partito Democratico all'indomani di quel per me sciagurato accordo con il Movimento 5 Stelle. È chiaro che con una politica populista e sovranista, populista intendo il Movimento 5 Stelle, sovranista quanto concerne Fratelli d'Italia, ci aggiungerei anche Lega, non ci può essere un accordo perché questi sono formazioni politiche che parlano alla pancia della gente. E ritorniamo al primo punto quando lei mi ha fatto la prima domanda. Basta il rumore, bisogna agire. Io da parte dei leader di questi movimenti, partendo dalla Meloni, arrivando a Salvini, ma anche includendo Conte, vedo soltanto slogan. Sostanzialmente idee per come ripartire non ne leggo. Vorrei ricordare, ma lo faccio più a mo' di cronaca, le famose taglio delle accise che aveva promesso Salvini, il momento in cui sarebbe diventato... fosse andato al governo. Ci ricordiamo tutti che le accise oggi in Italia ancora sono, anzi per effetto di quello che è attualmente la crisi internazionale dell'Ucraina, molto probabilmente stiamo avendo un salasso. Quindi ecco perché è importante che la politica sia guidata da persone capaci.
Allora Letta, perché ha partecipato diciamo come esterno, come osservatore, quindi come anche ospite del primo congresso di Azione, dice: insieme vinceremo le politiche del 2023.
Io credo che quando si va ai congressi si dice tante belle cose, ma poi sostanzialmente le cose poi cambiano. Perché chiaramente Letta era un ospite, quindi credo che abbia voluto fare, come dire, l'ospite gradito, ha detto che insieme si può andare insieme. Poi successivamente, il giorno dopo, ha parlato e ha detto che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle è indissolubile. Quindi c'è questo problema, c'è anche un problema in casa nostra, per l'amore di Dio, perché lo dico senza infingimenti, anche Azione deve, oggi da sola è inconsistente, perché il 4,8 e il 5% non puoi andare tu a indirizzare, però è una politica di lungo corso, che molto probabilmente potrà essere premiata dai cittadini. Oggi, chiaramente, dipenderà anche dal tipo di sistema elettorale che verrà attuato alle prossime politiche, bisognerà capire anche noi di Azione cosa vogliamo fare. Perché se verrà proposto un sistema elettorale di tipo proporzionale ha una logica, quella anche di andare da soli, ma se ti viene riproposto un sistema di natura maggioritaria devi necessariamente aggregarti, e questo è uno dei problemi della politica italiana.
Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, la politica non è rumore ma azione. Intanto salutiamo anche l'arrivo del componente della direzione regionale Fabio Zecchino. Buon pomeriggio, buonasera a te. Buonasera, siamo buonasera. Collegati perché facciamo anche il punto della situazione con Fabio Fragnelli, che è il coordinatore Azione Brindisi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, la domanda, perché così come l'ho fatta anche a Pappadà, che è il coordinatore provinciale, di la politica non è rumore ma azione, e non è uno slogan ma il messaggio dato da Calenda al primo congresso.
Sì, il messaggio di Carlo Calenda è lo slogan che racchiude quello che la politica, la nuova politica vuole fare esattamente nel nostro territorio, cioè quello di mettere in azione quei cittadini che hanno perso la fiducia nelle istituzioni, nei loro rappresentanti, e quindi Azione punta a coinvolgere le persone che vogliono vivere una sana politica.
Ecco, vivere una sana politica, le faccio subito una domanda diretta, perché parliamo del comune capoluogo. In questi giorni si registra il caso Borri nell'esecutivo guidato dal sindaco Rossi. Ecco, qual è la posizione di Azione in questo momento?
Guardi, la posizione nostra in questo momento, non avendo rappresentanti all'interno chiaramente dell'assise comunale, però ci siamo fatti un attimo, il nostro pensiero è questo, cioè praticamente Brindisi è una di quelle terre, una città dove ha tutte le risorse possibili che una città possa avere, cioè abbiamo il porto, abbiamo l'aeroporto, abbiamo la ferrovia, abbiamo un'area industriale interessante.
Abbiamo anche il PNRR costa, pure, no?
Quindi. Abbiamo tutto, quello che ci mancano sono le persone, cioè in questo caso a Brindisi fino adesso sono mancate le persone giuste nel momento giusto, ai posti giusti. Quindi Azione vuole coinvolgere le persone capaci, e questo è la mission di Azione, no? Quello di portare nella politica le persone in grado di gestire la cosa pubblica. Quindi questo è il programma di Azione per il futuro e per Brindisi, che nel 2023 andrà alle elezioni.
Grazie, le auguro buon lavoro per quanto riguarda quello che grazie. È il coordinamento a livello cittadino brindisino di Azione, e quindi quello che poi saranno i risvolti futuri. E torniamo in studio con Fabio Zecchino. Diceva Fabio Fragnelli, coinvolgere le persone appunto capaci.
Azione nasce, con questo intento. Ogni forza
capace e volenterosa pure.
Assolutamente
perché
sì.
Se non c'è la volontà, c'è la capacità, ma non c'è la volontà.
La volontà soprattutto la.
Ma questo in ogni campo, e anche nella vostra professione, sì, nella vostra attività.
Sì, sicuramente quando c'è la volontà, si parte col piede giusto. Ma soprattutto in politica ci deve essere anche la competenza e la voglia di metterci la faccia. E il nostro partito, tutti i partiti dicono che vogliono coinvolgere i cittadini, no? Poi ci sono quelli che lo fanno in modo fattivo, quelli che soprattutto coinvolgono i cittadini nelle attività di partito, cercando di far rivivere quelle che sono le dinamiche dei partiti di un tempo, dove erano dei veri e propri laboratori di idee. Che attualmente la politica italiana è totalmente smarrita. Noi abbiamo soltanto dei movimenti politici, i partiti costituiti, tranne il Partito Democratico e dobbiamo dirlo anche Azione, che si è strutturata finalmente come un vero e proprio partito.
Questo per quanto riguarda l'azione di sinistra, la parte del centro-sinistra, ma dall'altra parte abbiamo pure Fratelli d'Italia, che è strutturato,
sì,
e organizzato.
Assolutamente sì, ma infatti voglio
magari
dire
Forza Italia, ma ci sono le bandiere in molti comuni ma non c'è più la sede, per esempio.
Sì,
però
vabbè, Forza Italia che era un partito, però non aveva tutti gli aspetti democratici del partito, sì, proprio di un partito. Voglio dire, Fratelli d'Italia invece sì, Fratelli d'Italia è un partito a tutti gli effetti. In Fratelli d'Italia si fa palestra politica, come si fa palestra politica nel PD, come si fa palestra politica nel nostro partito, in Azione. Questo cosa significa? Che ogni cittadino può dare un contributo attivamente nel momento in cui aderisce, si iscrive ad un partito che è laboratorio di idee e non diktat calati dall'alto. Cioè, non ce lo dobbiamo dimenticare né nascondere. Forza Italia
alla quale noi guardiamo come azione con grande rispetto e grande interesse, soprattutto agli elettori di Forza Italia, ma anche a tanti amici che da Forza Italia hanno deciso di aderire al nostro partito e ci hanno onorati, perché provengono da quella tradizione liberale, di centrodestra, ma liberale europeista. Voglio dire che non nascondono e non dimenticano quelli che sono i valori fondanti di una democrazia. Poi legittimamente, voglio dire, uno sta al centro-destra, uno sta al centro-sinistra, per carità, queste sono collocazioni che è nelle cose. Però voglio dire, il cittadino si avvicina alla politica nel momento in cui sente di poter dare un contributo all'interno del partito, cioè di dare un contributo di idee, sente che fa parte di un'organizzazione politica nella quale lui può essere parte integrante. Nel momento in cui invece i partiti che non sono partiti ma sono movimenti politici, le organizzazioni politiche che non hanno in sé il DNA tipico del partito che si fonde su questi principi, è chiaro che poi nascono il Movimento 5 Stelle, i movimenti che lideristi e che confondono la politica, quindi il laboratorio di idee, la capacità di elaborare quelle che sono le idee all'interno di un partito, con il diktat del leader.
Ecco Fabio, il 7 febbraio comunque c'è stato il congresso regionale di Azione e hai usato questa parola: passare la mano per consentire alle altre aree di poter esprimere un proprio candidato.
Esatto, e questo è la sintesi di quello che ho detto poco fa e che tu molto opportunamente, caro direttore, hai colto nel segno. Cioè, io ho lavorato quasi per un anno e mezzo per questo partito, sono stato il coordinatore regionale di questo partito da Santa Maria di Leuca fino alla Capitanata. Ho avuto tanti risultati, tanti apprezzamenti di stima, però viene un momento in cui bisogna condividere questa attività e bisogna dare anche la possibilità a chi con te ha lavorato a gomito a gomito di dare il proprio contributo. Nel caso specifico io e l'amico anche Raffaele Pappadà abbiamo ritenuto di concentrarci un po' di più sul territorio nostro, quello salentino, quindi anche quello ionico salentino, perché siamo in rete anche con gli amici di Taranto. Non a caso.
Ma la Puglia è lunga.
La Puglia è lunga 450 km. È stato un anno abbastanza impegnativo, anche se con il Covid, la Puglia ci siamo fatta da Foggia fino al basso Salento. Però nel momento in cui si fa parte di un partito, sempre la stessa cosa, e di un progetto politico ci coinvolge, è chiaro che arriva il momento in cui bisogna anche dare spazio agli altri. Io l'ho dato perché intendo la politica in questo modo.
Può parlare più lontano, il microfono. Sì.
Ma anche perché, non lo nascondo, voglio concentrarmi, vogliamo dare più input a quella che sarà l'attività politica fino al 2023, con le elezioni anche locali, nelle quali Azione sarà sicuramente protagonista.
Allora, intanto lasciamo per un attimo quelli che sono i progetti, i congressi, comunque sono svolti i congressi, c'è stato il primo congresso a livello nazionale di Azione, ma voglio entrare subito nel vivo perché poi parliamo di questioni prettamente locali. E la prima questione che si pone è proprio l'ultima fresca, il quartiere fieristico che da anni è stato di abbandono. Perché il quartiere fieristico? Perché le forze di maggioranza hanno invitato il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco a convocare un Consiglio Comunale ad hoc sul tema del quartiere fieristico. Cioè, in poche parole, che cosa vogliamo farne di questo quartiere e soprattutto anche quelle che sono poi le risultanze di una sorta di braccio di ferro con l'attuale commissario liquidatore.
Sì, io ho apprezzato questa,
Cioè, della fiera cosa ne dobbiamo fare? Dell'ex fiera.
Io intanto
facciamo strade, facciamo parcheggi, facciamo scuole, come dice Bruno.
Esatto. Io intanto ho apprezzato da parte della maggioranza questo momento di chiarezza, perché nel momento in cui si portano le mozioni nelle assise comunale e si vuole comunicare alla città Si vuole, vuole...
Beh, sono cinque capigruppo che hanno sottoscritto questo.
Esatto, quindi tutta la maggioranza. È un'annosa questione quella del quartiere feristico. Anche
sarebbe
noi...
bello collegare, no? Il piazzale della stazione con via Molini.
Quando noi eravamo idea. Amministrazione, questo è un vecchio progetto. Questo è un vecchio progetto
fare il curatorio,
a cui ti fa riferimento. Allora, ed una, diciamo, ed un'opera ormai abbandonata da diversi decenni, ed è uno scempio, ed è uno schiaffo per la città. Io penso che ogni amministrazione che si è susseguita negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con, diciamo, con questo annoso problema. Oggi c'è, diciamo, un'opportunità enorme. Adesso sappiamo che
ma ti fermo un attimo anche per chiarezza, per chi ci ascolta in questo momento sia attraverso la radio e chi ci ascolterà e vedrà poi in televisione in differita. Lì c'è una condizione che per i cinque gruppi di capigruppo di maggioranza è inaccettabile. Cioè il commissario liquidatore, che è l'ex sindaco di Fasano, sostanzialmente dice io vi consegno formalmente le chiavi, tutta la struttura, a condizione che il comune si faccia carico di tutti i debiti cumulati dall'ente autonomo Fiera, che ammonterebbero a circa 300.000 euro. E secondo la maggioranza... è una ricostruzione unilaterale fatta dallo stesso De Carolis.
Vabbè, questo è un aspetto che secondo me deve vedere, diciamo, sì, sicuramente è utile che se ne discute in Consiglio Comunale, ma questo,
diciamo, non è una cifra chissà che.
Questo però è un aspetto che però deve, dice, deve,
diciamo, marginale in questo momento.
Il suo sviluppo, il suo epilogo nelle aule di giustizia. Cioè, io penso che non sia questo il cuore del problema politico. Esatto.
Però io posto anche che c'è pure questo problemino.
Ma tu, direttore, hai fatto riferimento, perché io quella mozione l'ho letta, in quella mozione si fa riferimento a questo problema di consegna delle chiavi, che ripeto è un problema più squisitamente giudiziario che politico. Tornando alla politica, è un'opera assolutamente abbandonata. Noi come centrosinistra dell'epoca,
consigliere regionale Bruno, che prospettava l'idea di
ma non è solo Bruno ma non è solo Bruno, questa è un'idea, diciamo, che di cui Bruno si è fatto portavoce, ma diciamo questa proposta è venuta da più parti. Anche noi, anche io il sottoscritto, ma penso anche Raffaele, quando eravamo in consiglio comunale ed eravamo forse di maggioranza nel 2014-2018, per quanto riguarda all'epoca il comune di Francavilla non era proprietario della struttura, era comproprietario, quindi diciamo sotto l'aspetto patrimoniale la situazione era differente.
Adesso però, è mutata.
Adesso è mutata, quindi io penso che possa essere destinato per l'allocazione dell'ITIS, certamente è una opzione possibile. E poi sicuramente c'è quel discorso della viabilità a cui tu facevi riferimento, ove possibile, diciamo, potrebbe anche essere una soluzione possibile per la città, perché sappiamo, insomma, i problemi viari, quelli che, insomma,
Fabio, li conosciamo. Allora, Fabio, dall'ex Fiera, pappa dal microfono, e poi magari può dire anche la tua su questo argomento. Abbiamo un altro immobile, ma questa è una storia, diciamo, che parte da molto molto lontano. Diciamo che la Fiera, quantomeno lì ci sono state le giostre, parco giochi, si sono svolte anche diciamo le attività fieristiche, ci sono stati tagli dei nastri, cioè la Fiera ha fatto un certo percorso. Poi a un certo momento anche le fiere, quelle più blasonate, hanno avuto, diciamo, delle difficoltà molto evidenti, perché magari sono superate come concetto di fiera, no? Come era prima. Ma parliamo di un'altra struttura, questa non è mai partita. È il centro di carico intermodale. Fresca fresca la notizia, perché l'amministrazione comunale non si è persa d'animo. Aveva fatto due bandi, nessuno ha partecipato a questo bando. Ora, prima di rifare un altro bando, la giunta ha pensato, bene o male, di dire adesso facciamo una indagine di mercato, vediamo se ci sono aziende, ditte, imprese, pool di imprese interessate a prendersi il centro di carico intermodale con dietro un corrispettivo, un canone di locazione, e vediamo poi di calibrare questo bando, cioè di farlo secondo quelle che saranno le risultanze di queste indagini.
La domanda è
una bella patata bollente,
anche perché comunque anticipo quello che potrà essere sicuramente uno dei motivi di un possibile tavolo dove comunque io e Fabio riteniamo di dover convocare, visto che il primo tavolo è andato come è andato con il centro-sinistra,
Ecco, per... adesso parliamo
poi
parleremo pure del tavolo.
Ci sto arrivando, nel senso di dire che anche questo è un problema annoso che non se ne trova, non si riesce a trovare la soluzione. Io ho letto un pochettino la situazione. Io credo che il primo bando sia stato un flop, ma credo che sia stato anche indotto da alcune situazioni dove l'amministrazione comunale riteneva, forse ingenuamente, di aver risolto il problema. Perché so che c'erano state degli ambiccamenti, chiamiamolo in maniera un pochettino sbagliata, però, negli approcci con un'associazione che aveva ritenuto che potesse esserci le condizioni affinché quella struttura potesse essere assorbita. Io da ex consigliere comunale, quando ho letto il bando, sinceramente un pochettino storto il naso, perché ricordavo che c'erano dei problemi.
Ti poteva interessare così come è stato?
Come stava, bravissimo, quindi tu sei molto meglio di me. Chi poteva interessare? Però sinceramente, quando c'è un'amministrazione che ritiene di fare un percorso, puoi magari criticare.
Però la domanda che si pone il cittadino della strada: è appetibile quella struttura collocata lì in quella contrada a ridosso della zona PIP? Cioè, può esserci un futuro per quella struttura?
Io credo che un futuro per quella struttura ci potrà sicuramente essere, ma bisogna andare a vedere nella collocazione del nuovo PUG o futuro PUG che verrà adottato. Per quello che
cioè potrebbe... non è che lì possiamo fare il cinema all'aperto, tanto per dire.
Ma lì non possiamo fare neanche il cinema all'aperto. Lì io so, ma non posso essere anche smentito, che c'è stata la proposta da parte di un imprenditore, chiaramente non farò il nome, che era interessato per quanto concerne l'acquisizione, ma riteneva che i vincoli che aveva posto invece l'amministrazione comunale non fossero confacenti a quello che poteva essere lo sviluppo dell'impresa. Il problema è proprio questo, cioè quei vincoli, quelle problematiche possono essere tolte?
Zecchino.
Allora, anche lì
nasce da lontano.
Nasce da
lontano. Quindi anche il taglio del nastro abbiamo fatto.
Abbiamo fatto, sì, più volte. È una questione che nasce veramente da lontano.
Però adesso abbiamo le telecamere. Telecamere che praticamente è un impianto di videosorveglianza direttamente collegato con la centrale operativa della Polizia di Stato di Napoli.
Sempre sull'intermodale.
Abbiamo una bella adesso belle telecamere.
Eh sì,
e i vandali non possono andare più,
perché almeno,
ma non c'è più niente.
Perché almeno si risparmia la guardiania. Ti ricordi che si pagavano fior di soldi per la guardiania su una
ma era costretto il comune.
Sì, no, per carità. No.
Quando avevi in consegna la struttura era
non
costretto.
Non è una censura
era
nel merito che io faccio.
Che poi è assurdo, no?
Sì,
su un'opera...
capisco che c'era comunque un dovere di vigilanza e il comune doveva... attendere.
Ma sono andati poi i vandali, più che i vandali anche i ladri
sono andati,
hanno rovistato, hanno preso,
sono andati diversi delinquenti a deturpare quella struttura. Intanto io
delinquenti a parte,
allora sulla questione dell'intermodale io devo dare atto,
io vedo che per la Fiera è più facile parlare, mentre con l'intermodale c'è più questa sofferenza perché non si riesce a capire.
Ma perché l'intermodale è davvero un tunnel,
e cioè, le colpe del centro-destra.
Ma le colpe, vabbè, diciamo che l'intermodale proviene da quell'amministrazione di centrodestra, da quelle amministrazioni di centrodestra che sull'intermodale hanno fatto anche molte campagne elettorali. Tu sei la memoria storica di questa città e sai bene
con le giunte monocolore
a cosa mi riferisco, quindi dalle giunte monocolore DC, e se lo sono, diciamo, venduti politicamente almeno 6-7 volte in 6-7 tornate elettorali. Io di questa amministrazione apprezzo, diciamo, gli intenti, le finalità.
Quindi non si promettono posti di lavoro, al momento.
Mi auguro di no, penso di no, diciamo, io confido nella, diciamo, nell'intelligenza, ma nella moralità degli amministratori attuali, penso proprio. Io registro questo, sicuramente gli intenti sono pregevoli, ma i risultati sono assolutamente insoddisfacenti. Quel bando che ha avuto, diciamo, l'esito di un bando deserto, probabilmente quell'indagine,
due bandi,
probabilmente quell'indagine di mercato che oggi vogliono fare adesso bisognava farla prima. Io penso che l'amministrazione, la nostra idea è questa.
Però se uno non fa nulla, almeno hanno tentato, poi magari ci sono stati quei correttivi in corso d'opera. No?
L'amministrazione deve chiamare a raccolta, lo ha fatto, ma forse non in maniera incisiva, davvero tutte le forze produttive di questa città, e capire insieme alle forze produttive che se veramente c'è l'interesse per quella struttura.
Noi abbiamo il consorzio imprese e quello di Villa Franca, magari riunire attorno a un tavolo questi due consorzi per capire E lì ci sono un raggruppamento di imprese del territorio.
Sì, esatto, esatto. L'amministrazione abbia coinvolto o comunque si sia fatto coinvolgere, vogliamo dire, solo una delle due imprese dalle notizie che mi arrivano. Invece io penso invece che l'amministrazione ha l'obbligo di fare sintesi, perché da quello, diciamo, dalle notizie che mi arrivano c'è anche una certa competizione tra queste due associazioni in termini, diciamo, come devo dire,
sana competizione di rappresentanza.
Ecco, in termini di rappresentanza io penso invece che l'amministrazione debba assolutamente fare sintesi, perché sono le due associazioni che raggruppano poi tutte le forze produttive della città, sedersi intorno a un tavolo e stabilire definitivamente che cosa si vuole fare di quella struttura.
Allora, parliamo sempre di economia, e ovviamente quando si parla di economia non possiamo parlare che della zona PIP di via Grottaglie. Raffaele, non mi guardare così, no, domande difficili sto facendo.
No, ti guardo perché sono tutte domande interessanti.
Anche perché il Consiglio Comunale, no, nell'ultima tornata ha finalmente approvato la variante della zona PIP di via Grottaglie, che è un primo step, un passo importante, perché lì c'era di tutto in quella zona industriale. Bisognava rimettere ordine prima di mettere mano. Prego.
Beh, quella già nacque negli anni 70 come zona artigianale, ma non l'ho mai stata, nel senso, io posso parlare come...
C'è un po' di tutto là.
No, io posso parlare perché la mia famiglia all'epoca insediò un'attività produttiva, fece inizialmente come mobilificio, ma poi successivamente lo trasformò come attività commerciale, come vendita di mobili. Quindi conosco bene i problemi annosi. Una zona artigianale che ha avuto sempre un problema serio, ed è quella dei servizi, che non ci sono mai stati. Chiaramente si sono insediati attività che nulla avevano a che fare con l'attività artigianale. Io ricordo che noi con la nostra amministrazione cercammo di porre, come dire, un rimedio, portammo la delibera nella regione, che poi chiaramente non fu approvata perché c'erano dei problemi. Oggi sono contento invece che effettivamente quel problema sia stato superato e che la regione abbia dato la via libera e che l'amministrazione oggi possa comunque, tra virgolette, accontentare tutte quelle attività che intendono aprire un insediamento produttivo nella zona PIP. La zona PIP non è scollegata dall'intermodale, per un semplicissimo motivo. Io non lo dico tranquillamente senza nessun problema, perché io ho letto alcune dichiarazioni sui giornali che effettivamente da parte di chi è interessato all'intermodale pone un altro problema, che secondo me è il problema principale, ed è quello dell'esproprio da parte dei terreni a prezzo calmierato. Allora io non vorrei che l'intermodale sia invece il motivo perché io ti accontento con l'intermodale a condizione che tu mi faccia questo. Se è così, cari imprenditori, non funziona in questo modo, funziona diversamente, perché è vero che ci deve essere il prezzo calmierato, ma ci deve essere anche un'utilità per quanto concerne sì l'insediamento produttivo, ma anche per la città. È chiaro?
Zecchino, sulla zona PIP.
Sulla zona PIP. Allora, sulla zona PIP abbiamo, diciamo, le novità, che sono quelle, diciamo, dei provvedimenti autorizzatori che sono venuti dalla regione. Adesso finalmente è possibile insediare attività produttive anche di servizi, ed è una questione che noi abbiamo affrontato come amministrazione precedente.
Ci furono dei ricorsi anche.
Ci furono anche dei ricorsi. Quindi, anche perché poi non si capiva e non si comprendeva perché zone PIP omologhe di altri centri limitrofi vedevano l'insediamento di servizi e di produzione di beni e non di servizi. È una opportunità. Il problema però della zona PIP, caro direttore, permane ancora, come ha detto Raffaele, sui servizi, ma veramente sui servizi essenziali, sulla manutenzione ma ordinaria più spicciola, sulla toponomastica, che mi risulta ancora assolutamente carente, tranne Piazza del Lavoro, se non sbaglio, che è rimasta lì. I postini ancora tuttora hanno il problema di consegnare la posta.
E lì furono individuate delle strade.
Furono individuate. Io, come componente della commissione urbanistica all'epoca, insieme a Carmine Sportillo, attuale segretario del Partito Democratico, facemmo un lavoro per la denominazione delle vie. Quel lavoro è stato, diciamo, portato a termine. Ovviamente poi noi come amministrazione siamo caduti, però c'è un lavoro già fatto in ordine alla toponomastica.
Bisogna prenderlo, rispolverarlo.
Bisogna prenderlo e bisogna mettere i paletti con le indicazioni. Ecco, voglio dire, mi risulta anche che nella zona PIP la parte, diciamo, più interna non sia ancora fornita da rete internet a fibra ottica. Alcuni non hanno ancora la fibra ottica e capiamo bene che un'impresa che non ha la fibra ottica non allora. Quindi chiaramente non sono tutti problemi che diciamo, che io non sono un demagogo né un populista
che si possono risolvere
che voglio addebitare tutta questa amministrazione, per carità. Certo, questa amministrazione comunque ormai volge quasi al termine, cioè in termini di consigliatura. Siamo oltre 4 anni e questi problemi c'erano e sono
grazie
rimasti.
Grazie, viene regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, la politica non è rumore ma azione, dobbiamo ascoltare invece ciò che sta per dirci invece un giovane, Francesco Saracino, coordinatore provinciale Azione Giovani, e vediamo cosa c'è da dire.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti gli invitati, ma soprattutto agli ascoltatori che ci stanno seguendo da casa. Ringrazio come sempre per la possibilità di questo piccolo intervento che mi è stato concesso. Non mi dilungherò molto, cercherò di essere abbastanza breve e non ripetitivo, perché quanto detto dai miei compagni mi pare abbastanza esaustivo sulle nostre visioni e prospettive di partito. Allora, Azione, come sappiamo, in 2 anni ha fatto enormi progressi. Ricordo ancora quando tutto è iniziato, dove molti non sapevano neanche chi fosse Carlo Calenda. La politica, come sappiamo, è una branca davvero, ma credetemi se lo dico, davvero tosta. Come ho sempre detto nelle mie interviste e dichiarazioni precedenti, essere dentro un partito significa dare competenza a un gruppo di persone che si affacciano alla realtà concreta di tutti i giorni, e non solo la semplice vita di un partito. Fare politica significa letteralmente metterci la faccia. Beh, io spero di aver portato proprio questo in Azione. Assieme ai miei compagni Raffaele, coordinatore provinciale, Fabio Zecchino, ex coordinatore regionale, ma sempre nella delegazione della Regione Puglia, e Fabio Fragnelli, coordinatore della grande città di Brindisi, speriamo di fare un buon lavoro sul territorio brindisino. Di recente ho avuto la possibilità di grandi responsabilità per il partito. Mi occupo infatti del coordinamento provinciale di Azione nelle comunicazioni e delle politiche giovanili under 30 di Azione nella provincia di Brindisi. Proprio in merito a questo mi sento in dovere di dire tanto a favore di quella che è la realtà politica per noi giovani. Non è facile infatti far avvicinare un pubblico piuttosto giovane a quella che è la realtà politica di tutti i giorni, ma appunto il ruolo di coordinatore in questo settore è anche quello di far appassionare tanti ragazzi, spiegando che la politica non è solo discussioni e altro, ma è un momento di condivisione su quelle che sono le prospettive future, su quello che sarà il nostro, insomma, panorama nazionale tra qualche anno. Ecco perché ogni giorno sono pronto a collaborare con i coordinatori provinciali della Regione Puglia, e non solo, perché ultimamente sono in contatto con i giovani coordinatori in tutta Italia. Devo collaborare con loro appunto per comprendere quali siano le migliori possibilità che possiamo condividere sul nostro territorio, per avere assieme a noi tanti giovani che abbiano appunto a cuore il proprio paese. Qui su Francavilla e di recente anche su Oria abbiamo allargato il gruppo di giovani vicini alla politica, e questo può solo rendermi fiero, e spero lo stesso valga anche per i miei compagni, di renderci quindi fieri di questa crescita continua di Azione. Detto ciò, spero di non avervi rubato troppo tempo, ma soprattutto di non avervi annoiati. Lascio la parola nuovamente al programma, grazie ancora per avermi reso partecipe a questa intervista.
Allora, Francesco Saracino, coordinatore provinciale di Azione Giovani, quei giovani che sono i protagonisti anche veri della politica di oggi. E chi no?
Sì, il nostro partito nel congresso nazionale che si è celebrato qualche giorno fa, nel weekend scorso, c'erano davvero tanti giovani, ma giovani che attivi, giovani che prendevano la parola, giovani che portavano progetti, che erano e sono responsabili di tavoli tematici. Il nostro partito, così come diceva all'inizio, così come si faceva una volta nel Partito Comunista e nella Democrazia Cristiana, il nostro partito è composto anche di dipartimenti che studiano determinate questioni da affrontare poi, da portare poi, diciamo, nella discussione politica. E il Congresso Nazionale, che ha confermato diciamo Carlo Calenda come leader del partito e quindi lo ha anche designato come segretario nazionale del partito, era pieno di giovani e di donne. Ovviamente diciamo è un partito che crede nei giovani perché sono la prospettiva, dico una banalità, però cerchiamo di farli sentire protagonisti, di farli sentire parte integrante di questo progetto e non come talune forze politiche che si contornano della presenza dei giovani solo o durante la campagna elettorale o solo quando magari devono salire sul palco per far vedere in maniera demagogica, per dare un messaggio di giovanilismo. Non è questo, diciamo, il nostro intento.
Allora, abbiamo soltanto accennato, fatto cenno anche a quelle che sono le cose locali, alcune problematiche che risalgono ovviamente non soltanto ad oggi, ma parliamo di politica perché volge al termine l'amministrazione comunale di Nuzzo. E a fine dello scorso anno c'è stato da parte del Partito Democratico un richiamo dicendo: allora, intanto una coalizione che non vede il PD incluso non è una coalizione, diciamo, di piena di centro-sinistra. Liste civiche hanno, diciamo, formato e guidato questa amministrazione comunale retta dal sindaco De Nuzzo, ma nello stesso tempo il PD, quando c'è stato un po' le dimissioni di un assessore, dice: no, non ci interessa oggi la poltrona, ci interessa guardare in prospettiva e vedere cosa si può costruire insieme. Perché è impensabile, voglio dire, in Regione Puglia l'amministrazione comunale ha votato per Emiliano, il PD ha un proprio esponente in consiglio regionale del Partito Democratico, non si vede il motivo perché poi il PD deve stare all'opposizione. Vediamo di fare un percorso. C'è stato un tavolo anche del centro-sinistra con il Partito Democratico in prima linea, con il segretario cittadino che ho convocato i vari partiti. Ecco, questo tavolo si è arenato, a che punto sta?
Noi a questo tavolo, noi eravamo presenti a questo tavolo, abbiamo raccolto l'invito.
Apri una parentesi: il sindaco per la prima volta ufficialmente ha partecipato ad una riunione, il sindaco, soltanto lui, insieme agli esponenti dell'esecutivo della maggioranza. Si è presentato lì per la prima volta nella sede del Partito Democratico.
Il sindaco si è presentato non al tavolo, ma nella sede,
del Partito Democratico.
Esatto, perché il tavolo, diciamo, ha avuto solo
nella sede del partito.
Sì, ha avuto solo un unico momento di incontro prima di Natale, un po' prima di Natale, ha avuto un unico momento di incontro presso la sede del Partito Democratico. Noi abbiamo accettato con piacere l'invito del segretario e, diciamo, ed era veramente nella fase embrionale. Poi quel tavolo si è un po' arenato, ma noi riteniamo che sia arenato per una ragione molto semplice e anche banale, perché prima di parlare di eventuali piattaforme programmatiche di priorità per la città, di un eventuale programma da condividere, si è parlato prima di persone, di ipotetici candidati sindaci, questo non ce lo dobbiamo nascondere, e non di programmi di cosa si vuole fare per questa città. Ecco, noi questa sera, io e Raffaele, avevamo proprio ieri abbozzato un comunicato stampa, poi è arrivato.
Possiamo anticipare.
Ecco, è arrivata la
possiamo
tua...
divulgare urbi e teorie.
Esatto, lo divulghiamo qui. Diciamo che è arrivata la tua telefonata.
Potete prendere il post, quindi con la fotografia che faremo.
Il tuo caro invito, e quindi abbiamo deciso di non fare il comunicato e di renderlo pubblico questa sera. Allora, noi, come forza politica di centrosinistra di questa città, chiediamo la convocazione di un tavolo di centrosinistra, ovviamente un tavolo di centrosinistra che, voglio dire, deve comprendere le forze riformatrici, sicuramente progressiste di questa città, ovviamente per quanto ci riguarda lontane da populismi di sorta, e stringerci attorno a un tavolo e finalmente iniziare a stabilire quali sono le priorità per questa città. Noi oggi stasera ne abbiamo snocciolate alcune. Io dico,
lei dice parliamo prima di quello che vogliamo
parliamo
fare per
prima
città, e lasciamo
parliamo,
per un attimo i candidati.
Sì, perché se noi non comprendiamo cosa ci unisce, cioè se noi non capiamo qual è la piattaforma politica e programmatica che ci può unire, perché può anche essere che non troviamo la sintesi sugli intenti politici, allora è inutile parlare di nomi, perché poi è anche antipatico, di porre il problema di mettere il famoso carro davanti ai buoi. Io penso che il metodo sia stato totalmente sbagliato. Allora noi, diciamo, siccome confidiamo nella potenzialità di questa città, delle forze di centrosinistra, noi formalmente chiediamo la riconvocazione di questo tavolo con tutte le forze di centrosinistra di questa città. Iniziamo a stabilire i punti, quali sono, diciamo, qual è la stella polare di un'ipotetica maggioranza, di alleanza di centrosinistra che si può riproporre nel 2023 come classe dirigente di questa città. Alcune priorità le abbiamo già individuate stasera, dopodiché se si trova la sintesi su questi aspetti, se come io mi auguro, allora poi iniziamo a parlare di candidati, iniziamo a parlare di chi può incarnare questo progetto politico.
Faccio io, chiaramente la città, uno è il candidato, l'attuale sindaco De Nusso, l'altro potrebbe essere Bruno, che è il sindaco uscente, oggi consigliere regionale, ad esempio.
Sì,
o può uscire pure qualcun altro.
Potrebbe essere qualcuno anche indicato d'Azione.
Esatto.
Dire, ci sono varie ipotesi, però ripeto, è un problema di metodo. Se si usa un, diciamo, il metodo che la politica ci insegna, quello di parlare prima dei contenuti.
E così, che non per guardare in casa altrui, però oggi, diciamo, il centro-sinistra, la coalizione, cioè tutta quanta adesso al momento, sembra più avvantaggiata rispetto al centro-destra che è dormiente. Si stanno facendo degli incontri, però lì
sì, io diciamo ho tanti amici di centrodestra, ma anche di destra, chiaramente con i quali parlo. Mi sembra, diciamo, non voglio essere, come dici tu, non voglio peccare di indelicatezza, però mi sembra che quello che tu mi riferisci risponda assolutamente al vero. Non ci risulta,
ecco,
non ci risulta che la destra, il centrodestra stia,
cioè, se deve uscire un candidato mentre da voi
stia lavorando,
la situazione è diversa, perché comunque c'è un sindaco non uscente, e dall'altra parte invece un eventuale candidato sindaco, al di là dei programmi e di quello che si dovrà fare, il nome deve iniziare a uscire già adesso, non al photo finish per poi.
Beh, la storia della destra e del centrodestra ha insegnato proprio questo. Mi sembra che siano arrivati un po' troppo tardi all'indicazione del loro candidato sindaco. Guarda, direttore, io diciamo, tu dici noi partiamo avvantaggiati, però ti devo dire molto sinceramente, non è neanche un bene per la città, per la democrazia, no? Perché voglio dire, nel momento in cui anche il centrodestra e la destra lavora per il 2023, è comunque un elemento di discussione in più,
sì,
di confronto in più. Quindi noi partiamo avvantaggiati per certi aspetti, sì, se dobbiamo parlare solo, diciamo, per l'aspetto squisitamente politico di questa parte politica, ma penso che la città è sempre la città, poco ne fa le spese. Penso che la città non sia avvantaggiata invece.
Vabbè. Raffaele Pappalè, allora, il centro-sinistra unito insieme con il PD non è un sogno, ma una cosa che si può realizzare.
Se dovessi partire,
al di là dei personalismi, poi ci possono
anche guarda, stare. Io ho sempre una teoria: le ambizioni in politica fanno bene quando comunque sono collegate al buon senso. Quando sono collegate al buon senso, l'ambizione è una cosa fondamentale, perché senza ambizione non si va da nessuna parte. Però, come ha detto giustamente Fabio, in questo momento l'ambizione personale di ognuno di noi dovrebbe essere leggermente accantonata per vedere che cosa ci unisce. Se dovessi partire dall'ultimo tavolo, ti dico la verità, non credo che il centro-sinistra stia tanto meglio del centro-destra, perché chiaramente almeno io e Fabio eravamo fuori da certi ragionamenti, perché c'era un rimbalzarsi delle reciproche problematiche che sono sorte in Consiglio Comunale. Io credo invece questo deve essere accantonato, perché quello che è stato, se vogliamo partire a ragionare come probabili alleati. Se invece ripartiamo da quello che invece sono state le scaramucce, o meno piccolo o grandi, che ci sono stati in consiglio comunale, io credo che non si vada da nessuna parte. Come diceva giustamente Fabio, noi dobbiamo partire da cosa ci unisce, quali possono essere le problematiche che riteniamo di avere una visione comune. Oggi ti dico la verità, vedo molte cose invece che ci dividono. Per esempio sull'ITIS, poc'anzi tu stesso hai detto che c'è una visione da parte del PD, quindi con riferimento a Bruno, che dice che lì si dovrebbe fare ben altro, tipo parcheggio oppure l'ITIS, e invece l'amministrazione comunale ritiene altro. Io ritengo che sono temi talmente fondamentali che non può essere lasciato semplicemente ai comunicati stampa dei partiti, ma bisogna sedersi e ragionare, trovare una soluzione insieme, se veramente ci teniamo per questa città. Se ci teniamo, le soluzioni si trovano ed è possibile. Il candidato si trova, è chiaro che c'è un candidato, c'è un sindaco regolarmente eletto che attualmente e comunque non può essere, come dire, accantonato e dire vabbè, lo sappiamo benissimo, però non è questa la priorità, perché se partiamo si può discutere di tutto, però il nome deve essere Fabio Zecchino, io credo che non si vada da nessuna parte, è assurdo. Azione non ha problemi, Azione oggi è in grado di collocarsi anche in maniera autonoma, noi non stiamo chiedendo il tavolo perché abbiamo necessità di andare con una parte politica o con l'altra parte politica. Azione ritiene invece di voler fare, come abbiamo detto al Congresso Nazionale, una politica per i cittadini. A noi non interessa se il sindaco sarà De Nuzzo, se sarà Bruno, se sarà Raffaele Pappadau, se sarà Fabio Zecchino. A noi interessa qual è la parte politica che si siede insieme a noi e dice questo può essere la cosa più utile per la cittadinanza. Poi il nome, almeno per quanto ci riguarda, per noi non è un problema, non lo è mai stato, perché noi abbiamo sempre bandito i personalismi, noi abbiamo sempre pensato che la politica deve essere fatta per le persone, per la città, anche perché in questa città ci viviamo anche noi. Quando ci sono le strade che comunque hanno dei problemi, non è che se passa l'auto di Raffaello, se passa l'auto di Fabio, comunque li sorvola. E quindi è necessario invece che ci sia una politica condivisa, cosa che, vi devo dire la verità, col primo tavolo purtroppo non si è visto. Noi lanciamo, come ha detto giustamente Fabio, questa nostra proposta, speriamo che ci sia da parte delle forze politiche la voglia di voler partecipare a questo tavolo.
Quando lui dice forze politiche, include le forze politiche attualmente di maggioranza, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, insomma, che rappresenta oggi, diciamo, i fittiani in Consiglio Comunale.
Guarda, lo dico come l'ho detto a quel tavolo, anzi come l'abbiamo detto a quel tavolo, noi non abbiamo nulla contro l'assessore, perché sarebbe assurdo. Noi chiaramente,
no, è chiaro, non è contro l'assessore,
non abbiamo nulla, anche se noi riteniamo che quella, almeno per quanto riguarda Azione, sia stata un'alleanza, cioè l'entrata in giunta da parte di Ricchiuti, secondo noi sia stato un errore politicamente strategico, è un errore, anche perché, guarda, lo dico senza nessun infingimento, non abbiamo visto un comunicato stampa del locale e Movimento 5 Stelle di Francavilla, cioè noi riteniamo che oggi a Francavilla il Movimento 5 Stelle non c'è, quindi se tu poni già un problema, io devo pensare che tu Azione non la vuoi, devo pensare questo, perché noi quando siamo stati lì abbiamo detto chiaramente populisti e sovranisti lontano da noi.
Fabio Zecchino, sì. Volge al termine questa amministrazione e un bilancio, diciamo che ancora è un po' prematuro, però lo si può abbozzare in titole.
Noi, direttore, lo abbiamo detto più volte, tu che conosci la politica locale sai bene che noi di Azione siamo stati forse prolissi alcune volte, abbiamo partecipato al dibattito locale con diversi comunicati stampa, alcune volte, come sai, elogiando l'amministrazione, alcune volte criticandola anche aspramente. Il bilancio sicuramente può essere un bilancio non del tutto negativo, ecco, diciamo così, nel senso che alcune questioni, come quelle che abbiamo snocciolato questa sera, devo dire, sono rimaste assolutamente inevase, sono state assolutamente irrisolte, pur prendendo atto della buona volontà, come sul centro di carico intermodale. E io penso che questa debba essere la base di partenza di questo tavolo di centrosinistra, per dare veramente, cioè se noi riusciamo veramente a trovare la sintesi, forse possiamo veramente dare la svolta a questa città dal 2023 in poi. Il bilancio, ti dico, non è un bilancio del tutto negativo. Questa amministrazione ha portato avanti quello che noi avevamo fatto, ma non perché lo avevamo fatto noi ed è diciamo, hanno fatto bene, però su, diciamo, è passata una comunicazione importante sui temi civici, sui temi diciamo civili in questa città, e che mi è molto piaciuta.
La cittadinanza attiva.
Sulla cittadinanza attiva mi è molto piaciuta. Sono, diciamo, anche condivisibili gli sforzi per una mobilità sostenibile. Sono, diciamo, dei sassolini, come devo dire, che sono gettati nello stagno, che hanno avuto una certa. Sulla questione invece, ad esempio, commerciale, mi sembra che i risultati siano abbastanza opachi, abbastanza diciamo irrilevanti. Forse nell'avvio di questa amministrazione abbiamo notato qualche elemento interessante per quanto riguarda la promozione delle aziende locali, dei prodotti locali.
Diciamo che
però poi dopo si è perso,
è stato anche
al di là della lotteria,
dell'emergenza della pandemia pure.
Esatto, certo, c'è anche l'aspetto della pandemia che sicuramente ha giocato un ruolo pesantissimo. Voglio dire, sicuramente questa amministrazione è stata penalizzata sotto questo aspetto.
Come tutte le altre amministrazioni.
Però voglio dire, sul settore del commercio, sì, al di là della lotteria che è stata fatta in prossimità delle feste, non penso che si sia pensato a, diciamo, allo sviluppo, come portare fuori dai confini regionali le nostre aziende.
Grazie a Raffaele Pappadai, grazie anche a Fabio Zecchino. Si chiude qui lo spazio dedicato a Francamente. L'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.